Ciao a tutti e bentornati a Sexbox. Oggi parliamo di sesso e ciclo mestruale. Quindi Giulia, mi sa che parli tu.
Io? Perché tu non fai sesso con la tua ragazza quando c'è il ciclo?
No.
A me la libido si alza veramente tanto. Infatti non so se perché mi sento costantemente, non so, gli ormoni, qualcosa. È una cosa che io pratico, il sesso durante le mestruazioni, anche la masturbazione, senza problemi. Chiaramente devi fare attenzione a non sporcare, che non ti faccia male. Magari evito durante il primo o il secondo giorno di ciclo, però la mia libido si alza di brutto.
Sexbox. Generalmente si pensa come luogo comune che la mestruazione sia un momento sicuro dal punto di vista contraccettivo, quindi molte persone compiono l'errore di avere rapporti non protetti nei giorni appunto del sanguinamento mestruale. In realtà non abbiamo alcuna garanzia contraccettiva, è molto meno probabile che avvenga l'ovulazione, quindi che ci sia il concepimento rispetto ai giorni, diciamo, supposti dell'ovulazione, ma non c'è alcuna garanzia che non capiti proprio in quei giorni lì e che quindi non avvenga un concepimento proprio nei giorni della mestruazione.
Beh, è abbastanza chiaro che oggi a Sexbox si parlerà di mestruazioni, di sesso e mestruazioni. Questa era la voce della dottoressa Elisa Sipio, che è specialista in ginecologia ed ostetricia. E benvenuti ai ragazzi che sono comodamente seduti sul divano. Ciao ragazzi!
Ciao.
Ciao!
Belli come il sole, sempre, Alessandro, Giulia, Jacopo, bentornata la nostra Gaia Polloni, la super sessuologa di Sexbox. Ciao Gaia!
Ciao Ale, ciao Nati, ciao a tutti!
E ciao D'Alessia, oggi insomma parliamo di una delle poche certezze della vita di una donna, mediamente se non altro, ecco, diciamo che questo appuntamento mensile è un po' come la luna piena ogni 28 giorni, poi giorno più, giorno meno, perché insomma non siamo tutte uguali, diciamolo, e insomma questo fenomeno dei fiumi di porpora, chiamiamoli così, che insomma per qualcuno è associato a un momento un po' poetico della vita, proprio perché porta con sé un ciclo vitale. Per qualcun altro possiamo dire che sia relegata a una sorta di, qualcuno l'ha definita indecenza propria delle secrezioni umane, fatta eccezione per le lacrime.
Ah però!
Sì, questo lo diceva Isabella Allende nel suo meraviglioso La Casa degli Spiriti, e questo per dire che intorno al ciclo mestruale, insomma, ruota tutto, insomma una vera e propria poetica anche, perché porta con sé tantissima vita. Noi oggi ci interroghiamo anche dei nessi tra mestruazione e sessualità. E io partirei proprio con Gaia per capire innanzitutto se esistono ancora tabù rispetto al fatto di poter fare sesso durante le mestruazioni. Alessandro già ci aveva dato un assaggino forse.
Sì, quello di cui parlo è più una sensazione proprio personale, cioè nel senso non mi piace fare sesso con il sangue.
Ecco, sentiamo allora da Gaia se allora è un tabù, perché mi sa tanto che lui è testimonial in questo senso.
Ma anzitutto direi che quando si parla di mestruazioni dobbiamo pensare che ci sono delle differenze tra Occidente ed Oriente, Medio Oriente, no? Quindi dipende anche da dove si nasce nel mondo, perché ci sono dei posti nel Medio Oriente, nell'Asia, dove non si può nemmeno parlare di mestruazioni. Per quanto riguarda invece insomma i paesi occidentali, ormai direi che è abbastanza sdoganato parlare di mestruazioni, ma anche di sesso durante le mestruazioni. Certo c'è una variabilità individuale, appunto ci saranno persone che di sesso biologico femminile non si sentiranno di fare sesso durante le mestruazioni, altre che invece saranno ok con l'idea di farlo, e viceversa ci saranno dei partner o delle partner che saranno propensi a fare sesso ed altri meno, quindi adesso esploriamo direi.
Ecco, secondo voi questo tabù ragazzi da che cosa deriva? Una questione culturale? Non so. Giulia?
C'è sempre l'idea che comunque il sangue mestruale sia qualcosa di sporco, che cioè sangue, nel senso se io ho una ferita immagino sia chiaramente un po' diverso, perché ci sono tutta la questione della parete uterina che si sfalda eccetera eccetera, però è comunque sangue, cioè nel senso chiaro che viene da una cavità che solitamente sei più abituato ad entrarci, però ci esce anche delle cose, quindi non so, c'è questa idea che magari essendo così vicino all'ano qualcosa sia sporco, e quindi molti partner, ma anche molte persone che hanno le mestruazioni dicono no, non voglio farlo in quel periodo perché è sporco. Poi chiaramente se si parla di sesso orale c'è anche la questione gusto, che chiaramente può non piacere, e come può piacere immagino, però ci sono delle cose che si possono fare per avere delle relazioni dico normali nel senso come le hai di solito anche durante il ciclo, immagino.
Un tabù anche linguistico forse.
Ma sicuramente. Jacopo o Alessandro, uno dei due ragazzi?
Cosa ne penso del ciclo?
Sì, cosa ne pensi anche del tema proprio di fare sesso con la tua partner che può avere il ciclo? Sei delle resistenze, dei tabù?
Non lo preferisco, non ho comunque una resistenza data dall'impressione, per esempio, o il ribrezzo, perché non me ne fa. Però magari noto che in quel periodo anche la stessa ragazza può avere un'indisposizione, magari data dall'insicurezza, perché è un periodo sensibile, immagino, e quindi cerco magari di evitare, vertere più su qualcosa di tenero che quindi aiuti la sicurezza della persona. Poi si può fare le bestie anche molto volentieri quando si ha al massimo del proprio vigore.
Ma verrebbe da fare un esperimento.
Già, lo facciamo, dai.
Possiamo.
Che sei capricciosa, certo. Oggi.
Oggi sì. Vi chiederei di chiudere gli occhi, tutti e tre, voi sul divano.
Anche chi ci ascolta, eh?
Anche chi ci ascolta. Chiudete gli occhi e concentratevi su questo suono. Ok, ora potete aprirli e dirmi cosa avete pensato.
Quando sei al liceo e ti sono venuti, cioè ti è venuto il ciclo e stai cercando di aprire molto lentamente l'assorbente senza che ti noti nessuno, o che ne so, tipo alla Manor, tipo in un negozio qualsiasi che lo cerchi di aprire, tipo non mi deve notare nessuno.
Bravissima.
Quindi è una sensazione conosciuta, Giulia.
Esatto.
E come ti fa sentire? Che emozione ti rievoca?
Di abitudine, cioè non lo so, per me è un'abitudine aprire l'assorbente ormai. Poi io uso quelli esterni, quindi devi aprirli e staccarli, quindi ancora più rumore. E non so, per me è proprio questa questione di abitudine. È un suono che mi rilassa così quasi, perché mi sto prendendo cura di me, sto cercando di non sporcarmi.
Però ne sei conscia, tante volte appunto magari al liceo ti sei detta faccio piano in modo che magari... Ecco, ma voi ragazzi, se sentite questo rumore, sapete a cosa ricondurlo?
Spontaneamente l'ho ricondotto alle merendine delle sottomarche che hanno sta plastica un po' strana che non riesci mai ad aprire senza farla esplodere, ma forse in classe al liceo è inopportuno. Quindi no, non l'avrei mai ricondotto alla cosa giusta.
Interessante. Ale?
Non lo so, pensavo a qualcosa di più profondo, sentivo qualcosa che si strappava, pensavo tipo a qualcosa che si strappa, ecco.
Ok, ma doveste sentirlo in un bagno pubblico?
Ora penserò a qualcuno che sta aprendo l'assorbente.
Ma prima non c'è, cioè nel senso, perché qua no, andiamo a sfatare dei tabù, dei miti che, insomma, le ragazze pensano sempre che questo rumore sia facilmente riconoscibile. Quindi voi mi dite, ma no, neanche in un bagno pubblico, cioè non ci arriverei mai?
No, io no.
Io mi ricordo di aver letto, mi sembra, su un forum online che una volta una persona, appunto una persona con l'utero durante il ciclo ha usato il bagno sbagliato e è andata a finire nel bagno dei maschi e ha aperto l'assorbente e dall'altra parte uno le ha risposto tipo wow, deve essere veramente una cacata veramente impegnativa se ti stai aprendo una merendina. Cioè...
Beh, poetico anche molto lui, poetico. C'è da dire. Però ecco, quindi tu già, insomma, con questo esperimento hai aperto due mondi, sì. Perché il femminile, che è avvezzo ormai, è un suono, un rumore a cui si è abituate, e i ragazzi invece che pensano evidentemente a tutt'altro. Ma cioè, nella cultura dominante, questa cosa evidentemente della mestruazione come un momento un po'... ecco, lui diceva, Jacopo, non lo respingono, non ho resistenze, però... Non ci sono molte rappresentazioni, anche se adesso per esempio anche a livello di pubblicità mi viene in mente che comunque viene molto più sdoganata anche l'immagine, no? Dell'assorbente con la macchia, prima si simulava con dell'acqua una macchietta azzurra, adesso si va dritti sul colore rosso, ecco, un po' come il linguaggio, no? Il fatto di non poterle nominare quasi, o le mie cose, o il marchese,
signor
Rossi, semaforo rosso, ecco, ma... Cioè, tutto ha un nome, diamo un nome alle cose. Io mi viene in mente una provocazione, ma può dipendere anche dal fatto, almeno per quanto riguarda per esempio la sessualità, lo chiedo a voi ragazzi, che per esempio anche il porno mainstream non abbia come rappresentazione anche il sesso praticato per esempio durante le mestruazioni, non so, forse non si è abituati a questa visione, a questa pratica.
è che penso che per alcuni il sangue possa essere veramente, cioè solitamente lo si associa a una ferita, quindi non sempre al piacere. Cioè ho una ferita, magari mi brucia, anche se è una ferita, che ne so, da taglio di carta, però mi fa male, c'è il sangue, quindi mi fa male. Per esempio, una delle grandi preoccupazioni del mio partner quando ho il ciclo e vogliamo fare sesso è che io non voglio farti male. Quindi c'è tanto quella preoccupazione dietro di non, secondo me, nel porno mainstream, di non far vedere un possibile disagio, ma che sia anche, non lo so, sporcare le lenzuola, sporcarsi l'uomo, o comunque chi pratica la penetrazione o qualsiasi cosa stia praticando, di non sporcarsi e non farsi male. Poi chiaramente immagino ci siano i vari kink e robe del genere, però cioè, penso che se c'entriamo finiamo domani, vero Gaia?
Beh, direi che gli inglesi, che hanno una parola per tutto, se vogliamo raccontare questa chicca, ci sono degli uomini a cui piace particolarmente e si chiamano bloodhounds. Sono degli uomini a cui piace fare sesso durante le mestruazioni, sono particolarmente attratti dall'odore corporeo, dall'odore delle mestruazioni, adorano praticare il sesso orale durante le mestruazioni. E poi ovviamente possiamo sfociare anche nelle parafilie o addirittura in un disturbo parafilico, e la parafilia si chiama menofilia o menstruofilia, quindi uomini che sono, diciamo, ossessionati, riescono a eccitarsi, se parliamo di disturbo parafilico, soltanto facendo sesso durante le mestruazioni.
Ma Gaia, prima Giulia citava nel suo partner che diceva che aveva paura di far male, però magari in realtà ci possono essere anche dei benefici nel fare sesso durante il ciclo mestruale?
Certo, vogliamo...
Vogliamo.
Vogliamo. Allora, no, direi che fare sesso durante le mestruazioni, ovviamente a meno che una partner non abbia un'endometriosi o comunque una condizione che è debilitante, quindi soffra in modo particolare, e ammettendo che entrambe le persone siano consenzienti, e masturbarsi durante le mestruazioni, che anche qui gli inglesi hanno una parola che si chiama menstruation, che è l'unione di menstruation and masturbation, menstruation, fantastici, ha diverse, insomma, diversi risvolti positivi. In primis, ammettendo che la donna raggiunga l'orgasmo, noi sappiamo che durante l'orgasmo produciamo endorfine, ossitocina, dopamina, quindi l'endorfina ci aiuta a controllare, modulare, alleviare la percezione del dolore. L'ossitocina va a modulare il cortisolo, quindi ad abbassare l'ansia che spesso è presente durante le mestruazioni. C'è anche uno studio che dimostra che praticare in maniera regolare la masturbazione durante le mestruazioni aiuta davvero a tenere sotto controllo i dolori mestruali. Poi ci sono anche altri benefici, per esempio donne che possono sperimentare dei tipi di stimolazione diversa, magari anale, dei capezzoli, quindi ampliare il panorama sessuale. Si dice che gli orgasmi siano più intensi perché la vulva e la vagina sono più sensibili per via dell'ormone in quel periodo. Si dice anche che se praticata regolarmente possa accorciare il ciclo, perché le contrazioni uterine dovute all'orgasmo aiutano a espellere, chiamiamolo, sangue. Insomma, quindi benefici ci sono indubbi.
Beh, c'è un universo che ruota intorno al tema. Jacopo, volevi dire qualcosa?
Gaia.
Vai.
Come cambia e cosa cambia nella libido di una donna quando è nel periodo mestruale?
Però...
Attenzione! No, però le voglio tutte e due di risposte. Da te voglio quella brutale. Da lei quella professionale.
Io sono un'infoiata. No, ok, diciamolo in modo un po' più ortodosso. A me la libido si alza veramente tanto. Infatti non so se perché mi sento costantemente... non so, gli ormoni, qualcosa, cioè è una cosa che io pratico, il sesso durante le mestruazioni, anche la masturbazione, senza problemi. Chiaramente devi fare attenzione a non sporcare, che non ti faccia male, magari evito durante il primo o il secondo giorno di ciclo, però la mia libido si alza di brutto.
Gaia,
buona risposta. No, allora ti direi che ovviamente la componente ormonale in alcune persone è particolarmente presente, quindi possono subire un aumento del desiderio sessuale anche per via degli ormoni. Però per tante persone c'è anche un effetto psicologico, cioè il sapere di non rimanere incinta, che poi è una cosa che appunto la dottoressa stessa ha sfatato, comunque di avere meno possibilità di rimanere incinta, mette a proprio agio alcune donne. Quindi c'è anche quell'aspetto lì di dire: ah, sono più tranquilla, comunque il rischio è minore.
Magari Gaia, io approfitterei, l'hai citata, l'hai chiamata, è la dottoressa Elisa Sipio, ginecologa. Proprio a proposito di desiderio e, diciamo, onde ormonali, cosa ci dice?
Allora, l'influenza degli ormoni sul desiderio sessuale è innegabile. Alcune donne la subiscono in misura maggiore, altre in misura minore, ma la natura ha fatto in modo di pensare molto bene al fatto che i rapporti sessuali portassero al concepimento, perché lo scopo del ciclo ovarico, lo scopo del ciclo mestruale è quello di mettere ogni mese in condizione la donna di essere, di poter iniziare una gravidanza. Quindi viene prodotto un ovocita maturo che serve poi per essere fecondato. Quindi i giorni dell'ovulazione sono i giorni, che quindi sono i giorni fertili, sono i giorni in cui tipicamente si sperimenta un maggiore desiderio sessuale. C'è chi ha una suscettibilità maggiore a questa dinamica, c'è chi invece lo percepisce meno, perché il desiderio sessuale in realtà è una dimensione multifattoriale, molto complessa, non siamo solo ormoni, non siamo... diciamo che abbiamo elaborato culturalmente un po' una dimensione della sessualità molto più complessa che non quella che è legata semplicemente agli alti e bassi degli ormoni, per cui in base a ogni individuo come vive la sessualità e il desiderio, la pulsione ormonale può essere più o meno significativa. Però tendenzialmente, se vogliamo fare un discorso che tiene un po' insieme tutta la popolazione, tendenzialmente sì, riscontrano delle fluttuazioni del desiderio sessuale in base all'andamento del ciclo mensile, in particolare vicino all'ovulazione, proprio per il discorso del favorire il concepimento, come abbiamo detto prima. Io direi così, se le mestruazioni diventano un momento invalidante o comunque problematico nella quotidianità, vale sempre la pena rivolgersi al proprio medico e cercare delle soluzioni, che fortunatamente al giorno d'oggi esistono. Non è più accettabile sentirsi dire che, come appunto forse era sottointeso un tempo, che la mestruazione con un sanguinamento emorragico o dei dolori invalidanti debbano essere tollerate e far parte della normalità. Questo no. Anche se non sono il segnale di una patologia, vale la pena mettere in campo tutto quello di cui disponiamo per, insomma, fare in modo che si possa vivere serenamente questo momento.
Sexbox. Insomma, sempre i consigli della dottoressa Sipio, qui si parlava proprio di situazione ormonale, una situazione ormonale che sappiamo essere alle volte non affatto confortevole in prossimità per l'appunto della mestruazione, soprattutto quando abbiamo tutta una serie di sintomatologie, diciamo dei sintomi che vengono più comunemente, diciamo, chiamati sindrome premestruale, e non ci sentiamo proprio tanto a posto in quei giorni, abbiamo tutta una serie di sensazioni non facili a volte da spiegare. In cosa consiste, Gaia, questa sindrome?
Allora, la sindrome premestruale, di cui tante donne soffrono, ha a che fare con un disagio spesso esperito sia a livello corporeo che proprio a livello del tono dell'umore, quindi ci può essere una sensazione di gonfiore, di indolenzimento per quanto riguarda il seno, magari c'è un aumento dell'appetito, un tono dell'umore deflesso, un aumento dell'ansia, dell'irritabilità, e direi che è tutto sommato abbastanza comune, inizia pochi giorni prima delle mestruazioni e va via via migliorando con l'arrivo delle mestruazioni. Però ci terrei a dire un'altra cosa, c'è un altro disturbo, che è un disturbo vero e proprio, che si chiama disturbo disforico premestruale, e purtroppo non se ne parla abbastanza ed è sicuramente sottodiagnosticato, ed è una specie di sindrome premestruale all'ennesima potenza. E rientra tra l'altro nei disturbi depressivi del DSM, e quindi per tutta questa durata, che inizia appunto prima di una settimana, in media 4-5 giorni prima delle mestruazioni, fino poi alla fine delle mestruazioni, le donne possono avere una marcata irritabilità, marcati sbalzi di umore, marcata ansia, labilità, ecco, quindi sbalzi di umore. E tutto questo è interessante dal punto di vista clinico, perché a differenza magari di una donna che può non essere consapevole di questo e spesso anche etichettata come matta dall'esterno, e da un ginecologo magari può non essere capita perché il ginecologo l'ha vista una volta all'anno, ecco, ma un terapeuta che ha l'occhio, come magari posso averlo io, che li vedo tutte le settimane per mesi e anni, arrivo io a capire insieme a loro che hanno un disturbo disforico premestruale, perché per quella settimana lì cambiano completamente, hanno pensieri negativi, rimettono in discussione la loro vita privata, la loro vita affettiva, e quindi è importante, penso, diagnosticare questo non solo per poi cercare eventualmente un supporto, un rimedio farmacologico, un supporto fitoterapico, ma proprio per anche capire che non sono matte, non hanno un disturbo della personalità borderline, non sono ciclo timiche, ma effettivamente questa cosa ha un nome ed è il disturbo disforico premestruale.
Che però insomma non è diffusissimo, questa è una parte, diciamo.
Non è diffusissimo, ma è sottostimato. Okay. In America lo trattano con psicofarmaci, tanto per darti un'idea, se ne parla anche un pochino di più. Purtroppo non se ne parla tanto qui, ma diverse mie pazienti ce l'hanno.
Perché nella migliore delle ipotesi c'è sempre la battutaccia, come si acida, cos'è, sì, il mestro, la roba lì antipatica. Jacopo?
Tra stereotipi e comunque le parole delle dottoresse abbiamo capito che il ciclo ha delle influenze psicologiche e comportamentali, quindi sono indotto a pensare che nella coppia potrebbe portare a delle incomprensioni. E quindi Gaia, in una terapia di coppia come si affronta il tema, per entrambe le parti, come si affronta il tema del ciclo?
Allora, forse diciamo in una terapia di coppia in cui c'è una donna, per esempio, che soffre di disturbo disforico premestruale?
In un caso estremo, nel senso in un caso in cui è presente una patologia, comunque un disturbo, una sindrome, ma anche in un caso in cui magari è sovrastimato il problema perché è un semplice ciclo, ma può portare a delle, di nuovo, a delle incomprensioni, a degli scontri a causa del mutamento caratteriale.
Questo guarda che è una cosa che capita molto spesso, quindi direi che la prima cosa è aiutare la donna in primis a sintonizzarsi con il suo corpo e con quello che succede, magari anche tenendo un diario, e questa è una cosa che faccio fare spesso, e notano veramente che ci sono delle modificazioni tutti i mesi per quei giorni lì, quella settimana, e quindi aiutare, come dire, a dare meno peso, a crederci di meno, a prenderci meno seriamente, perché lo sai che ti succede in quella settimana, e di conseguenza chiedere l'aiuto, insomma cercare di coinvolgere il partner o la partner nel capire che questa cosa è attribuibile agli sbalzi ormonali o comunque a questa condizione.
Gaia, scusa, ma cambio un attimo discorso, ma hai un diario lì sul tavolo? Sono dei diari, no? È lì che scrivi ogni 28 giorni come ti senti?
No, ho pensato insomma, guardiamoli insieme, giusto perché siamo qua anche per sensibilizzare sull'argomento.
Non so, anche Ale, vedo che ha dei sassolini.
Questi sono spugne.
Dai, partiamo dai più classici. Vai. Quindi, insomma, direi... assorbenti, adesso non facciamo vedere la marca magari, però ecco, assorbenti esterni ce ne sono di vario tipo, quindi insomma, Ale, se vuoi
mostrare di varie misure.
Sì, questo è quello penso più piccolino.
Dai, lo apriamo perché
quello è night, lo quello riconosco, è notturno.
Questo è proprio
è notturno.
Un treno.
Ecco, sì.
Esatto, con le ali.
Almeno li fanno sottili, anni fa non era così.
Ecco,
poi
ecco, diciamo, sempre parlando dei più usati, abbiamo dei tamponi.
Guarda,
ecco, non so se anche voi uomini avete un'idea di come funzionano.
Aspetta che vado a portare i ragazzi qualcosa.
Questi sono quelli più moderni, hanno diciamo l'applicatore moderno, quindi si tira e poi...
Cioccolatini per tutti stamattina.
Ok, poi cosa abbiamo? Poi abbiamo usatissimo ultimamente la coppetta mestruale, che anche queste ce ne sono di solito di due misure. Giulia, vale. Intanto sta dando qualche lezione.
Che illustra, Giulia, brava, li stai praticamente erudendo sulla materia.
La coppetta mestruale la conoscete?
Ecco, okay. Giulia.
Si può inserire in tanti modi, uno dei più comuni è questi, lo si inserisce in vagina.
Ma poi fa tipo effetto ventosa,
sì,
no?
Deve fare un effetto, infatti bisogna trovare la taglia giusta perché deve fare un effetto ventosa, no? Poi si può togliere, rimuovere, insomma, facendo
questa
così.
Però non è la tipologia che può essere utilizzata, esatto, per esempio durante il rapporto sessuale.
La tipologia che può essere utilizzata in un rapporto sessuale è questo, vedete la differenza, insomma, qua voglio dire un glande si farebbe male,
sì.
Mentre questa che può essere utilizzata anche durante i rapporti è più morbida, quindi insomma pensata per non fare male al glande.
Non è un metodo contraccettivo, lo diciamo?
No, assolutamente. Poi cosa abbiamo? Ecco, tra le cose un po' meno
solite.
Questo salva slip, quindi da usare gli ultimi 6 giorni. Queste spugne, questa è una spugna marina, ecco, che si può lavare e riutilizzare.
Te le ridonati.
Ecco, arrivo. Questa qui è una spugnetta usa e getta. Sì, per inserirla.
Quindi vale un giorno. dura meno di un giorno.
Ah, quanti dispositivi e che spesa, tra l'altro, lo vogliamo dire, sì, ragazzi. Diciamolo.
E poi cosa manca? Ah, e poi no. Allora, queste sono delle mutande mestruali. Adesso queste sono un po', però ce ne sono anche di più carine,
hot pants,
pizzo,
totali,
queste sono pensate per, insomma, chi ha un ciclo abbondante. E quindi cosa state facendo voi? Non state attenti.
Non è una mascherina,
ma
dai,
che vi interrogo, cos'è l'ultima cosa che ho fatto vedere?
Le mutande per il ciclo.
Uso improprio gli assorbenti, no.
Comunque vorrei anche agganciarmi a un discorso, è proprio una notizia di attualità, che ci sono delle scuole qua nel Canton Ticino che proprio distribuiscono gli assorbenti gratis.
È un'ottima notizia.
Perché è passata anche in altri cantoni al di là del
Gottardo. Ma per una volta che ci adeguiamo un po', so che in Scozia per esempio lo fanno da un bel po', assorbenti e comunque prodotti per le mestruazioni, certo, gratis, mi sembra in tutte le scuole, forse anche sui posti di lavoro,
sì, sì.
Non so se poi anche a comprarli al negozio, forse non hanno la tassa, però comunque agevolano un sacco le persone che appunto hanno le mestruazioni perché spendi un sacco di soldi.
Sì.
È un tema la tampon tax, insomma è giusto che si venga incontro a, insomma, a facilitare un po' la vita delle donne che oggettivamente ogni mese per l'appunto devono affrontare una spesa, insomma la natura chiama, e bisognerebbe un attimino agevolarle in tutto. Dopo questa bellissima, insomma, illustrazione della nostra Gaia, che è sempre puntuale, lei con i suoi gadgets, io mi addentrerei anche in un tema molto particolare riguardo alle mestruazioni, che è un po' quello che pensa il maschio, no? Quello che pensano gli uomini, i ragazzi delle mestruazioni, perché prima citavamo questo fluttuare degli ormoni che incide, insomma, sull'umore. Però questa cosa pesa alle volte, questa opinione che si ha della donna con appunto il ciclo che influisce addirittura sulla sua personalità talvolta. Voi che idea avete, ragazzi? Come percepite nel vostro mondo maschile tutto quello che ruota attorno alle mestruazioni? Così.
Allora, si cerca di non farsene un problema semplicemente, però sì, si può dire che si potrebbe volere una situazione emotiva più stabile, ecco. Però c'è il ciclo, che dobbiamo fare?
C'è anche questa rassegnazione, però.
Beh, c'è da dire che sì, anche negli uomini ci sono cicli ormonali che danno i loro sbalzi di umore, penso in qualsiasi essere umano. Non sono nemmeno solo quelli mestruali o estrali, ho trovato, se non sbaglio, in italiano, che sono quelli che danno la sensazione di stato di calore, d'essa in calore, insomma. Però, beh, che c'è un cambiamento della personalità in un certo senso, o comunque un'alterazione dell'umore, io la chiamerei, mi sembra un po' eccessivo, della personalità. Ci sono un paio di studi che lo dimostrano, uno l'ho letto, è giapponese, quindi non lo so, il mio obiettivo è sempre la pace e la comprensione fra le persone, perciò non penso che un ciclo mestruale sia questo grandissimo ostacolo per andare d'accordo, ecco.
Anzi, potrebbe essere fonte di dialogo, no? E stare anche insieme in modo diverso.
Poi sì, mi veniva in mente, ma secondo voi le donne in una relazione omosessuale rispetto alle donne in una relazione eterosessuale lo vivono in maniera diversa? O comunque donne, diciamo, con un orientamento non eterosessuale, che hanno una partner dello stesso sesso biologico?
È da pensare che, essendo entrambe donne, si possano capire di più nella cosa, ecco.
A proposito di questo, ma sì, perché da quello che ho capito può capitare che donne si sintonizzino, sì, se si frequentano spesso i loro cicli mestruali. Capita anche o più spesso nelle relazioni omosessuali fra donne?
Allora, devo dirti, rispetto a questo punto, si è sempre creduto che effettivamente ci fossero delle basi per cui le donne si sincronizzassero, no? Tant'è che, non so, le suore che vivevano nella stessa comunità o le sorelle di una famiglia, piuttosto che appunto le donne in una relazione omosessuale, spesso tendono a sincronizzarsi. C'è uno studio abbastanza recente che ha sfalsato però questa cosa, dicendo che effettivamente non è così. Io rimango dell'opinione invece che del vero c'è, perché insomma, parlo con le mie pazienti omosessuali e spesso hanno il ciclo nello stesso periodo. Però, ecco, bisogna dire che uno studio scientifico recentemente ha sfalsato questa nozione.
Beh, possiamo dire però che le donne finalmente si stanno un po' riappropriando di questo periodo che prima veniva tirato fuori un po' come una scusa, no? Per sottrarsi all'eros e alla sessualità, invece evidentemente così non è più. Giulia?
Ma Infatti io volevo tirarlo fuori perché ho fatto i compiti a casa e sono andata anche a vedere come si chiama. Cioè esistono cose che, tipo per esempio il dental dam, che prima magari veniva veramente marketizzato, che ne so, soltanto per
le donne con l'HIV.
Esatto, le persone con le malattie sessualmente trasmissibili, eccetera, eccetera. Però è un ottimo oggetto da utilizzare, chiaramente per essere sicuri di non ammalarsi e di chiaramente rispettare il partner e tenerlo al sicuro. Però anche durante il ciclo ho sentito che molte persone adesso, e anche tante marche che li fanno, li proprio pubblicizzano anche per questo periodo, proprio per non bloccare la sessualità della persona durante il ciclo mestruale.
Sempre che tu non abbia un partner che sia un bloodhound, perché ho scoperto che ci sono anche, insomma, dei siti che vendono tamponi usati e mutandine macchiate. Il feticismo. Cui questi uomini vanno pazzi.
Io propongo di rinominarli da bloodhound a Edward Cullen che si fa la tisana col tampone. Secondo me
Dracula,
è internazionale.
E con questa immagine bucolica
direi, dai, ci salutiamo e alla prossima, ragazzi. È sempre bello incontrarvi, anche insomma con tutti questi gadgets bizzarri. Ciao a tutti, ciao Gaia, ciao Nati, ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI Radio Televisione Svizzera.